With humility and love, I offer myself at the divine lotus feet of our beloved Bhagavan Sri Sachchisaitanya.
Con umiltà e amore, il mio amore, ai piedi dei divini del nostro amato Bhagavan Sri Sai Baba. Sai Ram a tutti voi.
You've asked many interesting questions.
Avete fatto molte domande interessanti che mi aspettavo in conseguenza al rimarchevole modo con cui avete svolto i circoli di studio e dai commenti del dottor Reddy circa la profondità di comprensione, la generale comprensione che tutti voi avete mostrato riguardo gli insegnamenti di Swami. La vostra serietà, il vostro intendimento nel cercare di fare qualcosa di vero, di genuino, una genuina partecipazione in un processo spirituale per cui questa preconferenza mondiale è stata concepita. Sono molto commosso e compiaciuto, a dire la verità, penso che il dottor Reddy, Leonardo Gutter, me stesso, Alida Parks, Mauro e tutta la gente che ha funzioni di leader, funzioni nell'organizzazione, in un programma come questo, siamo i primi beneficiari. Noi siamo benedetti da tutta la devozione e l'amore che abbiamo testimoniato con la vostra venuta qui insieme per onorare Swami e entrare profondamente nei suoi insegnamenti applicandoli seriamente nella nostra vita. È ispirante. Mi avete rivolto molte domande interessanti. In ogni conferenza che abbiamo avuto c'è sempre stato un gruppo di domande circa i ruoli e le regole sulla struttura e le funzioni dell'organizzazione Satya Sai. E ci sono state anche un gruppo di domande circa il significato di come conduciamo gli incontri nei nostri centri Sai nei territori d'oltreoceano. La nostra cultura, il significato della nostra cultura, il significato di quelle funzioni spirituali che vediamo a Prashanti Nilayam, se poi dobbiamo adottarli nei nostri centri Satya Sai, come dovrebbero essere adottati, come dobbiamo referenziarli. Lasciatemi iniziare quindi con questi, perché avete fatto diverse domande sull'organizzazione Satya Sai, per cui risponderò ad alcune di queste che mi auguro possano rispondere alle tante domande fatte. L'organizzazione Sai consiste in una struttura organizzativa di un consiglio a Prashanti composto da 5 membri, tra i quali sono stati alla vostra conferenza, dottor Reddy, Leonardo Gutter e me. Bill Harvey è l'altro membro. Il consiglio di Prashanti è responsabile per il governo dell'organizzazione Satya Sai, il programma e la gestione di tutta l'attività Satya Sai in giro nel mondo. C'è una Sri Satya Sai Fondazione Mondiale che si compone di 5 membri. Un consiglio di amministrazione e la Sri Satya Sai Fondazione Mondiale è responsabile di tutte le pubblicazioni, di tutti i fatti, di tutti i programmi, tutte le implicazioni finanziarie e anche legali. Per cui sono coinvolto io, il dottor Reddy, Jerry Bells, un industriale americano, due eminenti signori indiani che sono in questa Fondazione Mondiale e tutti nominati da Swami. Chiaramente la composizione della Fondazione Mondiale in sé dimostra che non è responsabile del governo dell'organizzazione Satya Sai in programma nei paesi d'oltreoceano. La gente responsabile del consiglio dei membri di Prashanti ha presenziato e partecipa ai programmi Sai, organizzando, consigliando, distribuendo e pubblicando materiale per il programma Sai da 30 anni o 40 anni. Per cui la ragione della struttura di questa divisione è evidente. Nel mondo abbiamo 10 zone, con i direttori di zona. Nella vostra zona Alida Parks è il direttore del Sud Europa. Sotto questa guida abbiamo dei coordinatori dei centri che rispondono al coordinatore di zona, che a volte sono anche dei responsabili di diversi paesi. Sotto questo coordinatore centrale ci sono i consigli centrali in ogni paese, dove ci sono sufficienti devoti nei centri Satya Sai Baba. E c'è un responsabile presidente del consiglio che risponde al coordinatore centrale. Essenzialmente questa è la struttura.
Swami ha detto:
necessitiamo di una struttura esattamente come necessitiamo di ruoli e regole. Riguardo i ruoli e le regole, Swami ha detto, l'atma è oltre i ruoli e le regole, ma abbiamo bisogno di ruoli e regole per prevenire la tortuosità delle nostre menti.
Meanderings in our own centers, meanderings in our own countries, meanderings in the world.
Oh Dio mio, ho visto delle fantastiche tortuosità, tortuosità nelle menti, tortuosità nei nostri centri SAI, tortuosità nei nostri paesi, tortuosità nel mondo. Se avete notato, c'è una vasta tortuosità in atto nel mondo SAI e nel mondo tutto. In ogni caso, dobbiamo chiaramente avere un qualche tipo di ordine, una comprensione generale, una comune comprensione fino a che ci sarà il tempo dove tutti noi saremo diventati santi. Se tutti saremo diventati santi, se tutto il mondo raggiungerà la realizzazione, non avremo più bisogno del nostro avatar Swami, non ci sarà più bisogno dei nomi e delle forme. Chiaramente non siamo ancora evoluti a questo stadio. Ecco perché abbiamo ancora bisogno di nomi, forme, organizzazioni e comprensione, mutua comprensione. Riguardo alla cultura, in India i Veda sono cantati, i Bhajan sono cantati come canzoni, l'Arati è cantata. Lasciate che vi racconti di alcune esperienze personali che ho avuto con Swami. Non vi darò ruoli o regole, perché non ci sono ruoli che governano queste cose. Queste cose fatte con la vostra cultura, il modo con cui le adottate, come le comprendete e come funzionano, sono il fondamento evolutivo come organizzazione, sia individualmente che collettivamente. In una specifica circostanza sono andato da Swami perché molti leader dei centri mi avevano detto che molta gente che andava nei loro centri d'oltreoceano, che non sono devoti di Swami e che hanno sentito parlare di Swami, dei suoi insegnamenti, ne sono profondamente toccati, vorrebbero abbracciare i suoi insegnamenti ed essere parte di tutto questo. Questi vengono nei centri Sai Baba, entrano in una stanza buia, la gente è seduta per terra senza scarpe, le donne separate dagli uomini, c'è un tavolo con diverse deità e delle candele. Cantano delle canzoni in una lingua sconosciuta, se ne vanno e dicono: oh no, questo non fa per me, leggerò libri di Swami, ma non voglio venire in un posto come questo perché non li capisco, non mi stimola o mi ispira a continuare. Cosa significa? Per tutti noi che siamo stati devoti per molti anni, per tutti noi che siamo stati alla presenza di Swami, per tutti noi che abbiamo cantato i Bhajan che ci hanno profondamente commosso perché eravamo alla presenza di Swami, questo è un qualcosa di straordinario, perché anche io amo i Bhajans, io amo l'Arati, amo essere nell'ashram, amo ascoltare i Veda, amo vedere Swami uscire. Tutte queste cose mi hanno commosso profondamente per decine di anni e che mi sono molto care, come lo sono per molti di voi. Pertanto dobbiamo cercare di fare delle distinzioni e trarne un senso da tutto questo. Infatti molte delle domande sono: perché non cresciamo di numero? Perché non viene più gente? Le culture per uomini e donne in giro per il mondo sono la cultura di Dio, sono manifestazioni della divinità. La cultura ha vita, la cultura deve essere nutrita, la cultura deve essere servita, la cultura deve essere elevata, la gente deve essere elevata, le nazioni devono essere elevate. Non potete elevare la gente, ispirarla, elevare la cultura, elevare le nazioni se non parlate una lingua che non viene compresa. Se non fate qualcosa che tocchi il loro cuore, se non fate qualcosa che abbia significato per loro nel contesto della loro vita, c'è solo un senso comune. Ciò significa che non dobbiamo riverire e rispettare le tradizionali norme e rituali dell'induismo o tutti i programmi che vengono condotti in India? Assolutamente no. Ma i rituali, le norme dell'induismo sono dei profondi, poderosi programmi spirituali, pratiche che sono presenti anche in altre religioni. Tutte le religioni hanno le norme e i rituali, tutte le religioni hanno le scritture. Dio è uno. Egli ci ha dato tutte queste norme e rituali, Egli ci ha dato tutte queste scritture. Egli è venuto con molti nomi e molte forme fra gente differente. Noi dobbiamo capire tutto questo, dobbiamo avere comprensione profonda. Vi sto forse dicendo di smettere di fare l'arati, di cantare i bhajan, smettere di fare questo o quello? Assolutamente no. I'm suggesting to you that you have some empathy. Vi sto suggerendo di avere dell'empatia. La perfetta empatia è come l'amore disinteressato. Se approcciate l'amore altruistico con empatia verso il vostro concittadino, per la gente della vostra rispettabile cultura e società, e comprendete che l'amore è al di sopra di tutto questo e che trascende tutte le forme normative di riti, di tutte le pratiche, fate una distinzione fra spiritualità e pratica, ovvero la pratica spirituale e praticare la spiritualità. La pratica della spiritualità è stata la luce dell'amore del mondo. La gente lo vedrà nei vostri occhi, lo sentirà nella vostra voce, lo capiranno, sentiranno l'essenza del vostro essere. Questo è praticare la spiritualità e questo soltanto. Dovete fare il servizio? Certo che dovete. Ovunque sia necessario, voi risponderete. La pratica spirituale è utile perché noi abbiamo questi attaccamenti, perché noi funzioniamo in questa piccola egoistica prigione di corpo e mente. Ovviamente liberarci da questo legame è molto utile. Mi sta tornando in mente una cosa. George Dipadep mi menzionava Platone e ricordava l'analogia delle caverne, degli uomini incatenati nelle caverne che guardavano il riflesso della vita nelle pareti. Ma ci sono sempre alcune persone che sono incatenate a queste pareti, che infine rompono queste catene ed escono dalla caverna per andare alla luce. E quando vedono la luce, emergendo dalle caverne, sentono un impulso imperativo dentro di loro di tornare nelle caverne e aiutare i fratelli e le sorelle a liberarsi dalle catene, liberarsi dal riflesso della vita che vedono sulle pareti delle caverne. Perdonatemi se in qualche modo ho distorto questo messaggio. Comunque questo è il messaggio di oggi. Noi dobbiamo comprendere in qualche modo che siamo incatenati alle pareti e guardiamo il riflesso della vita. La vera vita è vedere il mondo, vedere l'universo attraverso gli occhi di Dio, attraverso l'amore non egoistico e consapevolezza. Altre domande sono state fatte per fare distinzione tra consapevolezza e coscienza. Swami dice che il Signore Dio è consapevolezza. La consapevolezza è onnipresente ed è caratteristica e natura nell'amore altruistico. Pertanto, per praticità ho usato e continuerò ad usarla come sinonimo di Dio e amore altruistico. Questo è consapevolezza. Coscienza è il meccanismo dentro di noi che ci consente di fare distinzione fra giusto e sbagliato, buono e cattivo. Mi ricordo un fatto di quando ero seduto con un altro uomo durante un discorso divino di Swami. Sto realizzando di parlare troppo veloce per i traduttori. Sairam, traduttori, scusatemi. Questo è uno dei miei problemi che si affaccia frequentemente, l'accelerazione. La velocità non va bene, nemmeno la lentezza, dice Swami. Ero seduto ai piedi del divino con un altro uomo e Swami indicò quell'uomo e disse: quell'uomo è un buon devoto. Io ho desiderato egoisticamente in cuor mio che avesse indicato me, che io ero il bravo devoto. Swami mi disse: quell'uomo è un bravo devoto. Ogni volta che ha un dilemma, ogni volta che ha un problema, ogni volta che c'è una difficoltà, lui guarda profondamente dentro di sé e si domanda: è giusto o è sbagliato? È buono o cattivo? Che farebbe Swami? Queste tre domande, ha detto Swami, e poi ha aggiunto: le risposte arrivano a tutte le sue domande. Domanda senza perdere tempo e aspetta la risposta che viene da dentro. Viene dalla sua coscienza. Poi Swami ha aggiunto: a volte la risposta non arriva subito, a volte c'è un ritardo, ma egli è persistente, non vacilla. E la risposta arriva, il suo atto è subitaneo, senza ritardi. E l'azione che svolge è la giusta azione. Questa è la funzione della coscienza. Un'altra cosa che ci aiuta a capire la distinzione che adotto frequentemente è di Swami quando usa l'analogia del carro. Egli dice che i cavalli sono riconducibili ai sensi, le redini dei cavalli sono i manas, il carro, il corpo e il guidatore e la buddhi o l'intelletto, o ciò che potremmo associare alla coscienza, e il passeggero del carro è l'atma. Ciò vi dà un'idea di come tutte queste cose si uniscono. In verità non è necessario entrare in un'anatomia della spiritualità. Io sono io, tu sei tu, tu sei Dio. Noi realizziamo che questo è ciò che prevale nelle nostre vite. Quindi non solo possiamo essere beati e felici, ma possiamo portare la luce agli altri e al mondo. Questo è il punto di tutto. C'era una domanda riguardo la differenza fra attaccamento e amore. Quando si è attaccati a qualcosa o qualcuno, si è attaccati a qualche attributo. Gli attributi sono fisici, psicologici e possono essere attributi personali e queste cose agganciano. Quando ami qualcuno nel senso spirituale, il tuo centro naturale spirituale si identifica in quello e vedi te stesso in quello e riconosci che siete uno. Questo è l'amore spirituale. Non ne sei attaccato fisicamente, psicologicamente o in qualche altro modo. Non è una funzione di corpo e mente, è una funzione del tuo spirito. Verrà Swami a Mother Sai? Sì, verrà. Quando? Non lo so. Mother Sai è bellissima, non so se arriverà questo avatar o sarà Prema Sai o chi, non ve lo posso dire. Swami non l'ha detto, ma tutti noi preghiamo che Swami venga. E in molte occasioni il dottor Reddy ha detto, credo ieri, che Swami, parlando di viaggiare, menziona sempre l'Italia ed egli è molto felice degli sviluppi di Mother Sai. Infatti tutti voi dovreste conoscere Mother Sai.
Mother Sai is a unique entity in the world. There is no
Mother Sai è un'entità unica al mondo. Non c'è nessun altro posto come Mother Sai, che sia un vero ashram di Shri Satya Sai Baba, come lo è Mother Sai.
And all of you should treat Mother Sai accordingly. There should be order and understanding and support in all of the ways that are required to keep for the upkeep and the function of Mother Sai.
E tutti voi dovreste trattare Mother Sai di conseguenza. Ci dovrebbe essere ordine, comprensione e supporto in tutti i modi richiesti per mantenere funzionante Mother Sai. So anche che ci sono diverse funzioni significative che vengono celebrate qui e che riguardano i bambini handicappati. Sono certo che voi tutti sapete che c'è un programma di congiunzione col governo italiano per lavorare sui bambini handicappati. È svolto dalla Satya Sai, Mother Sai, tutti voi dovreste saperlo e tutti voi dovreste parlare con i responsabili e chiedere come potete aiutarli, come vi possiamo assistere, come possiamo mantenere la dignità e la santità di questo meraviglioso posto. È molto importante. Ci sono diverse domande che sono sorte recentemente su cosa accadrà nel 2012. Molti video e dischi sono stati prodotti a riguardo, ma la mia risposta è questa, in seguito a quanto dice Swami. Di essere qui ora. Questa è la risposta alle vostre domande. Cosa accadrà nel 2012? Vi dico, siate qui in questo momento. Se siete davvero qui ora, non solo saprete cosa accadrà nel 2012, ma saprete cosa accadrà per l'eternità, perché sarete onniscienti, onnipresenti e onnipotenti. Siate qui ora. Non preoccupatevi di queste cose. Sto cercando di mettere ordine alle domande rivolte nel migliore dei modi. Ancora non sono diventato molto ordinato in questo processo. Qual è la cosa più importante che Swami vuole da noi? Egli non vuole niente da voi. Egli vuole la realizzazione di Dio dentro di voi. Egli vuole che comprendiate il significato dell'amore altruistico e diventiate chi siete realmente. Questo è quello che Dio vuole da tutti noi. Questo è quello che Dio ha sempre voluto in tutti i suoi nomi, in tutte le sue forme. E questo è ciò che dicono le scritture. E questo è ciò che gli avatari hanno detto. E quello che tutti i santi hanno detto. in tutto il mondo e in tutte le religioni. Questo è quello che lui vuole da voi. Un'altra domanda è: perché Swami ha detto a tutti di andare a Prashantani negli anni 2010? Swami non ha fatto nessun annuncio di questo genere. Egli non ha istruito tutti voi di andare nel 2010. Abbiamo fatto con successo un programma per zone diverse perché è in congiunzione con la preconferenza mondiale. Poi sono tutti programmi involontari delle persone che gioiscono del darshan di Shri Satya Sai Baba, ma non c'è nessun obbligo di andare in India. Swami è nel vostro cuore, non dovete andare in India per realizzarlo, per vederlo e per stare con lui. Se investiamo le nostre energie per sviluppare il distacco e diventiamo distaccati reagendo alle nostre azioni, possiamo poi pensare di lasciare andare il buono e il cattivo? E come sviluppo del nostro distacco escludiamo infine di pensare di essere buoni? Prima non investite energie per diventare distaccati, dovete fermare lo spreco di energia nelle cose da buttare via, cose che vi distraggono dalla vostra realizzazione spirituale. In questo momento tutti noi siamo coinvolti nel spendere una grande quantità di energia, tutta la quantità di energia che usiamo, la nostra intera quantità di energia in cose per la maggior parte senza senso, senza senso. Siamo tutti quanti coinvolti in tante attività nel mondo e tutto questo è uno spreco di energia per voi diventare attaccati a queste cose. E il distacco significa che dobbiamo smetterla o mettere un tetto ai desideri per evitare di spendere così tante energie. Swami dice che il tetto di desideri deve essere sul tempo, sul denaro e nel cibo. Dovremmo controllare queste cose. Quando facciamo il nostro programma dobbiamo ancora pensare a Dio? È necessario per noi pensare al buono e al cattivo ed è necessario pensare a Dio? Non dovete pensare a Dio. Voi conoscete Dio diventando divini. Pensare è superficiale, sapere ed essere è profondamente ispirante. Dio sta aspettando che ciascuno di noi lo realizzi, lo conosca e lo abbracci dentro di sé e diventare quello che realmente siamo. Questa è la realtà spirituale. Voglio rileggere la considerazione della cultura. Tutte le culture sono figli di Dio, come tutti gli individui sono figli di Dio. Dovete avere una profonda reverenza, un profondo rispetto, una comprensione e amore per la vostra cultura e la vostra spiritualità, che è la cosa più importante nella vostra vita. Infatti, il significato della vostra vita, lo scopo della vostra vita deve essere la funzionalità della vostra cultura. Il seme divino è stato piantato nelle terre di tutto il mondo e in queste terre ci sono culture. Le culture sono il suolo della terra in tutti i paesi del mondo e tutti questi sono fiori di Dio che devono crescere e fiorire e possono farlo solo se li comprendete. Voi non state andando in un circolo, in un club dove leggete qualche libro che parla di Swami e siete commossi profondamente e poi andate in India e ora credete di cantare Veda e Bhajans. Questo è infantile. Da un lato è buono e mi piace, ma dall'altro dovete avere la comprensione di tutto il quadro completo. Intendo dire che è buono riverire tutte queste cose che pratichiamo, che abbiamo visto e compreso la presenza di Swami, ma riconosciamo che anche Gesù ha detto che dobbiamo essere come bambini, perché i bambini entrano nel regno dei cieli. Noi siamo i bambini. Questo è il clima, l'ambiente in cui noi vediamo Swami camminare e dare il darshan e interagire con noi. E come non possiamo non amarlo? Ma dobbiamo capire che nel contesto delle nostre società, noi dobbiamo essere dei fari spirituali e non possiamo essere dei fari spirituali sprecando energia o solo provando. Dobbiamo essere calmi ed essere chi siamo realmente. Più facile dirlo che farlo. O forse no, o è più facile farlo che dirlo. Qualcuno ha fatto una domanda sui sei nemici, il nucleo dell'inimicizia, lussuria, orgoglio, avidità, ira, attaccamento e gelosia. Swami enumera queste cose. Queste sono le manette che indossiamo e portiamo come grucce. Il punto è che questi sei nemici, lussuria, orgoglio, avidità, ira, attaccamento e gelosia, sono le catene che indossiamo in questo mondo. Dobbiamo riconoscerli, dobbiamo controllarli, dobbiamo trattare con loro perché ci impediscono di vedere qualsiasi cosa ci sia dietro quello che il nostro corpo può vedere e la nostra mente può ricevere e percepire. Se volete essere limitati dalle vostre percezioni e nelle vostre concezioni per ciò che potete vedere, sentire, toccare o dire, ah, questo è davvero triste per voi. Forse ci vedremo nella prossima vita, quando sarà ancora in giro e vi prenderete un'altra occasione. Ciò che alludo è che noi viviamo fino a quando diventiamo realizzati. Tutti noi abbiamo l'opportunità di diventare realizzati, come quel giovane che ha detto così eloquentemente. Adesso è la più incredibile opportunità che abbiamo, visto che l'avatar del Kali Yuga, Shri Satya Sai Baba, è qui. E la cosa più significante dell'avatar del Kali Yuga è che è l'età dell'oscurità. È molto buono, è davvero molto buono che siamo nel buio, perché la più infinitesimale luce di una candela può diventare una configurazione del Kali Yuga. È meraviglioso essere qui, adesso, abbracciare gli insegnamenti di Shri Satya Sai Baba, sentire il suo amore nel vostro cuore, vederlo negli occhi di tutti i fratelli e sorelle seduti accanto a voi. Lo vedete nei circoli di studio, lo potete vedere qui e nei centri di Sai Baba e nel mondo e non solo fra la gente che è devota. Aumentate la gente, se volete che più gente venga nei centri, siate fari di amore e conducete programmi che la gente possa capire e apprezzare e aiutateli a comprendere la differenza fra la spiritualità ed essere spirituali. Per primo, siate spirituali. Le pratiche spirituali sono necessari strumenti, ma praticare la spiritualità è tutto. Abbiamo tutti avuto esperienze spirituali, istanti di illuminazione in vari stadi, anche sogni e rivelazioni che ci hanno resi gloriosamente felici nelle profondità del senso mistico. Ricordo una particolare occasione in cui era Prashanti Nilayam. Era piuttosto inusuale. Ho improvvisamente realizzato che la mia mente era piena di insignificanti banalità. I pensieri e le emozioni, i drammi e i desideri sembravano tutti uguali, insignificanti, banalità. Con la grazia di Swami, in qualche modo, e non so come, ho pulito la mia mente e spazzato via i diversivi. Il risultato che è rimasto nella mia consapevolezza è stata la profonda gioia, la confidenza e l'assenza di negatività. Ho sperimentato l'innocenza della mente e, a dire il vero, ero beato. Prima di partire da Prashanti ho detto a Swami che sapevo che lui era sempre con me. Gli ho detto che ero felice come mai ero stato. E ho detto a Swami, Swami, questa gioia è così meravigliosa che non voglio perderla. So che se vado avanti diritto io posso pensare a te e tu essere lì con me, Swami, non solo nel mio cuore ma essere con la tua divina presenza. Ho proprio detto questo a Swami, gli ho detto, so che puoi fare questo e che lo vuoi fare. Gli ho detto questo e ho visto il sorriso di Swami. Ero davvero benedetto quando ho lasciato Prashanti Nilayam e la beatitudine è continuato per diverso tempo. Poi, dopo alcuni mesi di questo stato mentale glorioso, mi sono svegliato una mattina e se n'era andato. Non era divertente. Ero molto triste. La serenità di fiducia in se stessi, con il mio grande sgomento, se n'era andata. Ero immerso nel mondo ancora una volta. Non ho dubbi che anche molti di voi hanno avuto esperienze simili. Quando sono tornato da Swami qualche mese dopo, ho parlato con lui di questa cosa. Gli ho detto che ero stato tanto bene, in gioia e pace, e per settimane ero più felice di quanto non lo fossi mai stato. Che una mattina mi sono svegliato e se n'era andata. Allora ho chiesto a Swami se questa era solo una mia immaginazione. Gli ho chiesto, Swami, è stata questa mia esperienza un'isteria o era una genuina esperienza spirituale? Swami ha risposto alla mia domanda e ha detto, era spirituale, ma tu devi lavorare per mantenerla.
Why are you clapping? I lost it.
E perché applaudite? L'ho perduta. Lui ha detto che dovevo lavorare per mantenerla. E qual è questo lavoro a cui Swami si riferisce? Cos'è? È cantare bhajans? È fare servizio? È meditazione o rituali spirituali? È studio? Io ho già parlato di pratica spirituale e non è nessuna di queste. È vigilanza. È ricordare, rimembrare, è amore. Swami ci ha detto nei suoi discorsi in più di un'occasione, gli anni sono passati, sì, ma le vostre abitudini non sono cambiate e la vostra vita rimane la stessa. Questo ha detto Swami. Significa che, in un certo senso, la nostra fede e il nostro amore per Swami è debole e fluttuante. Il Signore Gesù Cristo ha detto, cerca e troverai, bussa alla porta e ti verrà aperta, chiedi e ti sarà dato. Noi non cerchiamo abbastanza intensamente. Noi non bussiamo abbastanza forte, non chiediamo abbastanza dal nostro cuore, non crediamo nella profondità del nostro amore e della nostra fede. Sembra debole e fluttuante. Non solo il nostro amore per Swami e la nostra fede in Lui, ma anche tutte le forme di Dio, in tutte le procedure, in tutte le scritture, in tutte le religioni. Il nostro amore per Swami è uno con tutte le manifestazioni e scritture della divinità. Pertanto il nostro amore per Dio nelle sue passate, presenti manifestazioni e tutte le lezioni che Egli ha insegnato all'uomo attraverso le scritture resta debole e fluttuante. Qual è il risultato di questa debolezza? Il risultato è che il nostro amore non ha il potere della motivazione. Noi agiamo al contrario del nostro amore. È la debolezza nella fluttuazione. Posso vedermi in tutti voi e guardandovi domandare a me stesso. C'erano malati e onesti nel nostro divino passato, c'erano pratiche che abbiamo predicato, c'erano applicazioni che abbiamo avuto assidualmente per raggiungere la nostra illuminazione e quindi illuminare il mondo. Facciamolo adesso, non dopo. Il tempo è vita. Tempo sprecato e vita sprecata. Mi ricordo la prima volta che sono andato in India. L'ho saputo dal profondo del mio cuore, senza alcun dubbio che sarei stato un devoto di Swami per il resto della mia vita, che lo avrei sempre seguito ovunque fosse andato e qualsiasi cosa avesse fatto. Ho detto che lo avrei seguito fino alla fine dei miei giorni. Lo sapevo e sapevo che sarebbe stato irrevocabile e che non sarebbe cambiato indipendentemente da qualsiasi cosa fosse successa. Non c'era alcun dubbio e ancora non c'è e ormai sono decine di anni fa. Di ciò che ho pensato ne ho parlato con Swami durante un'intervista che egli carinamente ha rilasciato a me e a mia moglie ed eravamo felici, molto felici. Poi siamo andati dentro il mandir ed abbiamo iniziato ad ascoltare i bhajans. Mentre ascoltavo i bhajans ho realizzato che seguire Swami fino alla fine del sentiero significa raggiungere l'autorealizzazione. L'autorealizzazione è santità. L'autorealizzazione significa diventare santo. Poi ho detto a me stesso, come ho vissuto la mia vita? Sono stato un musicista jazz, uno studente in medicina, un dottore. Ho avuto molte ricompense della vita e ho pensato, come puoi contemplare l'idea che tu possa diventare un santo? Mi sono sentito appesantito dal mio passato come ostacolo per raggiungere la fine del sentiero con Swami. Sapevo che l'avrei seguito sempre, ma sentivo che avrei potuto fallire cercando di arrivare alla fine del mio sentiero, proprio a causa del mio passato. E sono diventato molto, molto triste ascoltando i bhajans mentre sedevo nel mandir. Ero seduto nel mandir ad ascoltare i bhajans, i meravigliosi bhajans, l'ultimo giorno che eravamo lì a Prashanti Dhyayam. E sono diventato molto triste pensando, il mio passato mondano mi preclude di raggiungere l'autorealizzazione, perché è come diventare santo. Contemplando questo prospetto mi sono venute le lacrime agli occhi, ero molto, molto, molto triste, ho pensato, passato, 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 cattivo, 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 triste, triste, triste. Così stavo pensando quando improvvisamente ho sentito una mano sulla mia spalla. Swami era uscito dalla stanza delle interviste, non lo avevo visto uscire. Aveva fatto il giro dietro il mandir e venendomi da dietro aveva improvvisamente appoggiato la sua mano sulla mia spalla. Mi sono girato e c'era Swami. Swami era lì. L'ho guardato con ancora le lacrime agli occhi e mi ha detto solo questo. Me l'ha detto molto sofficiamente. Dimentica il passato. Poi ha proseguito. Quando Swami ha detto queste parole, ho anche sperimentato il significato della redenzione. Il Signore ha redento. Sarò qui ora, seguirò Swami e realizzerò qualsiasi cosa sia nelle sue volontà che io realizzi, e il mio passato non precluderà il mio raggiungimento spirituale. Tutti noi dobbiamo dimenticare il passato ed essere qui ora e comprendere, e da questo stato, da questo preciso momento in avanti, capire che abbiamo la più incredibile opportunità mai data ad un uomo. Il Signore è con noi, noi capiamo che è qui, abbiamo abbracciato i Suoi insegnamenti, lo amiamo, ci amiamo l'un l'altro. Tutti gli ingredienti sono lì. Possiamo cucinare una bella torta spirituale. Gli ingredienti sono tutti lì, ma niente cioccolato, per favore. Nella misura in cui la nostra devozione è pura e intensa, noi capiamo il nostro sé e la realizzazione tra la mente, il corpo e lo spirito in questa vita umana che ci è stata data. Ogni giorno della nostra vita è un giorno santo, è un'opportunità per sperimentare la nostra origine spirituale, la nostra essenza spirituale, il nostro scopo spirituale di essere vivi. Noi dobbiamo vedere le opportunità di questo momento auspicioso. Oggi è un grande giorno, noi possiamo vendemmiare le speranze e le preghiere del più grande circolo spirituale. Swami ha detto che noi dobbiamo riconoscere la meta, comprendere la verità della vita umana e allora possiamo realizzare l'Eterno. Non posso parlare per ciascuno di voi, ma posso parlare per me stesso e dell'organizzazione che rappresenta tutti noi collettivamente. Qual è questo cambiamento che stiamo cercando? È la trasformazione spirituale? Mi chiedo e chiedo a ciascuno di voi: siete cambiati abbastanza? Io non lo sono. L'organizzazione non lo è. Il mondo non lo è. Possiamo fare qualcosa circa questo stato di cose? Possiamo, noi dobbiamo, noi lo faremo. Quando guardate allo specchio, vedete forse Dio? La risposta è no. Lo specchio riflette solo l'immagine del mio corpo e Dio è dentro di me. Bene, questo è corretto. Adesso guardate dentro di voi, vedete Dio? Molti di noi devono dire no. Non vedono Dio. Perché è così? Perché non vediamo Dio dentro di noi? Swami ha detto che noi possiamo trasformare noi stessi, possiamo vedere essere Dio dentro di noi e continuare a fare i nostri affari come sempre. Gli affari come sempre significa che le nostre abitudini rimangono le stesse e le nostre vite non cambiano. La verità in cui professiamo di credere, la fede che professiamo di avere, l'amore nei valori umani che professiamo e per cui viviamo, sono recite? Inganniamo gli altri e noi stessi? No, non è così. Non è così. Non è così perché noi siamo devoti di Swami. Io credo profondamente nel nostro sincero amore per il nostro caro Swami e per ciascuno di noi. Io credo che tutti noi abbiamo una profonda, genuina fede e aspirazione spirituale. Se è così, cosa accade? Qual è questa contraddizione? Cosa facciamo di sbagliato? Come possiamo andare avanti? Per me la risposta pare molto semplice e molto ovvia. Ci nascondiamo a Dio. Ci nascondiamo a Dio. È possibile nascondersi a Dio? No, non è possibile. Ma ci proviamo. Ricordo un giorno in cui Swami mi rimproverò per qualcosa che non avevo fatto. Swami mi ha dato una missione nell'organizzazione SAI nei paesi lontani. Ho svolto la mia missione, ma mentre mi trovavo lì ho incontrato alcuni medici che volevano importare degli equipaggiamenti medici dall'America. Non erano membri dell'organizzazione SAI, volevano che lavorassi con loro in una sorta di partecipazione d'affari. Era etico, era legale, le prospettive erano buone ed era buono per le persone. Ero tentato, ma ho pensato che non mi dovevo coinvolgere in nessun affare che fosse etico o altro, perché ero in quel paese in una missione datami da Swami. Così ho declinato l'offerta di entrare in affari con questi dottori. Quando sono tornato in India, Swami mi ha detto con dispiacere e anche con rabbia nella voce: tu sei andato in quel paese per servire Swami e lì hai fatto affari. Non l'ho immediatamente messo e ho detto: Swami, veramente non ho fatto nessun affare lì. Poi Swami mi ha detto: sì, ma tu ci hai provato.
Then I realized.
Allora ho realizzato che il solo trattenere l'idea di fare affari, perché guardando dentro gli affari la tentazione di farli è venuta vicina, pur rifiutandolo alla fine. Swami è testimone non solo delle nostre azioni, ma anche dei nostri pensieri e nelle nostre parole. Io ero tentato e seriamente considerato di fare affari, ma alla fine non l'ho fatto. Ma Swami ha detto: ci hai provato. Noi ci nascondiamo a Dio, ma non è possibile nasconderci a Dio, ma ci proviamo. Il tema sottolineato nella nostra conferenza è che dobbiamo svegliarci. Noi siamo memorizzati in uno stordimento orgoglioso del mondo delle lucciole e lanterne. Noi vediamo i diversivi nel mondo anziché vedere la divina illuminazione in noi stessi. Vediamo spesso i diversivi quando andiamo al cinema, guardiamo la televisione, ci impegniamo in flebili e fluttuanti sforzi per occupare il tempo con cose che in qualche modo ci portino piacere e sollievo. Sollievi di cosa? Sollevarci dalla voce interiore della coscienza che ci prega di svegliarci? Sollievo dal tema di questa conferenza di tutte le compensazioni SAI? Il bisogno SAI significa svegliarsi. Lo scopo di ogni momento della nostra vita è smettere di nasconderci a Dio e svegliarci. Solo allora potremo realizzare l'ideale SAI di vita umana. I nostri diversivi sono subversioni dei nostri destini divini. Il tempo passa e noi ci nascondiamo a Dio. Come è possibile? Può una goccia di acqua nascondersi dall'oceano che la contiene e di cui è parte? Può una stella brillante nascondersi dal cosmo infinito in cui risiede e di cui fa parte? No, non è possibile nascondersi a Dio. Siamo qui oggi, in questa conferenza, oggi in questa vita umana, perché abbiamo una chiamata interiore. Attualmente tutti gli esseri umani hanno una chiamata interiore. Ciò che determina ciò che facciamo è il volume e la chiarezza della nostra chiamata interiore, la voce della coscienza. Il volume e la chiarezza sono determinati dalla forza della nostra fede e devozione e per l'amore per tutti i nostri fratelli e sorelle. Ci siamo assemblati insieme nello spirito d'amore ai piedi di loto del divino, attestando la forza della nostra chiamata interiore. Ci dobbiamo svegliare, dobbiamo smettere di nasconderci a Dio e svegliarci, allora ci sarà amore altruistico. Miei cari fratelli e sorelle, miei cari compagni, in conclusione, nel gioco mondiale dello spirituale nascosto e della ricerca, noi prima ci nascondiamo a Dio, ma nello stesso tempo cerchiamo l'illuminazione spirituale. Diamo supporto al nostro amato Swami e agli altri per la buona volontà e l'amore che ha prevalso in questa conferenza. È un'ispirazione per tutti noi, per la gaiezza, utilità e la svegliata. Dio è dentro ciascuno di noi, dentro di noi per svegliarci. Ci ha chiamato anche troppo tardi. Io prego che il nostro amato Swami elevi tutti noi, che ci illumini tutti e che ci metta in condizione di svegliarci alla nostra divina eredità, realizzando finalmente di darci al nostro Dio. Ora, non più tardi.
Jai Sai Ram.